Padre, ti ringraziamo perché ci hai condotto nella tua casa e prima di ogni cosa, come tu stesso ci insegni nella tua parola, vogliamo chiederti che tu ci lavi col tuo prezioso sangue e che ci dai accesso, Signore Dio, a potere ancora in questa sera ricevere la tua parola. Grazie ti diciamo, Signore, e ti benediciamo e ti chiediamo ancora di benedire questo culto, Signore Dio, mentre invochiamo il tuo sangue, mentre invochiamo il tuo spirito, Padre, affinché nel nome di Gesù Cristo sii tu a guidarci, oh Padre, sii tu a benedirci e sii tu a muovere ogni cosa per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Ti invito a prendere l'Evangelo di San Giovanni, il capitolo è l'8, dal verso 1 al verso 12. Ripeto, dalle Sacre Scritture, l'Evangelo di Giovanni, il capitolo è 8, dal verso 1 al verso 12. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. E Gesù se ne andò al monte degli Ulivi, e in sul far del giorno venne di nuovo nel tempio, e tutto il popolo venne a lui, ed egli postosi a sedere li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli menarono una donna che era stata colta in adulterio, e fattala stare in piedi ivi in mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata trovata in sul fatto, commettendo adulterio. Or Mosè ci ha comandato nella legge che cotali si lapidano. Tu, dunque, che ne dici? Or dicevano questo, tentandolo, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi in giù, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a domandarlo, egli rizzatosi disse loro: Colui di voi che senza peccato getti per primo la pietra contro a lei. E chinatosi di nuovo in giù, scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e convinti dalla coscienza, ad uno se ne uscirono fuori, cominciando da più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna, che era ivi in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non veggendo alcuno se non la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Niuno t'ha egli condannato? Ed ella disse: Niuno, Signore. E Gesù le disse: Io ancora non ti condanno. Vattene, e da ora innanzi non peccare più. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, anzi avrà la luce della vita. Accomodatevi. Quanta necessità nella nostra vita la parola del Signore, che ci aiuta a comprendere da vicino chi è realmente Gesù. E introduco questo messaggio prendendo per riferimento un verso importante della parola del Signore, che sarà il tema di questa riunione ed è contenuto in Giovanni capitolo 3 verso 17, e dice così: Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dobbiamo cercare di comprendere per quale scopo è stato mandato il Signore Gesù Cristo, per quale scopo è venuto sulla faccia della terra. Egli è stato mandato non per giudicare, ma è stato mandato per salvare il mondo. E partendo da questo principio, voglio subito cominciare da ciò che la Scrittura ci dice. La Scrittura non dice che c'è un uomo speciale sulla faccia della terra. La Scrittura non ci dice assolutamente che vi è un uomo che sia senza peccato. Ma anzi, la Scrittura ci dice qualcosa che deve farci riflettere: che il giusto viene meno 7 volte. Questo 7 volte indica qualcosa che si ripete. Perché, fratelli e sorelle, lo stesso salmista Davide dice: preservami anche dai peccati che mi sono occulti. L'uomo alle volte si trova a commettere errori che neppure se ne rende conto. E non c'è da meravigliarsi quando una donna, quando un uomo è soggetto a sbagliare. perché Gesù è venuto per salvare l'uomo, non per lasciarlo, abbandonarlo nel peccato. Ma l'errore più grande che fa l'uomo è quello di pensare di essere perfetto davanti a Dio. Io conosco, fratelli, solo uno perfetto, e questo perfetto è il Signore Gesù Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Alleluia. Non potrei mai rimanere male su un errore di un fratello, su un errore di una sorella, sull'errore di un'anima nuova. Perché, fratelli e sorelle? Perché prima di rimanere male verso il mio prossimo dovrei rimanere male di me, dovrei rimanere male del mio passato, dovrei rimanere male magari del mio vecchio carattere. Il vecchio Adamo si muove in noi, la vecchia natura si muove in noi, ma la cosa più importante è sapere accettare le proprie limitazioni, sapere accettare che siamo uomini fallaci, sapere accettare che possiamo avere un momento di ira, sapere accettare che possiamo avere un momento di nervosismo. Ma questo non ci insegna ad allontanare il fratello o la sorella, ma ci insegna a pregare per il nostro fratello, la nostra sorella. Prima Giovanni 5,16 dice così: se alcuno vede il suo fratello commettere peccato che non sia a morte, preghi Dio ed egli gli donerà la vita, cioè a quelli che peccano ma non a morte. Vi è un peccato a morte, per quello io non dico che egli preghi. Qual è questo peccato a morte? C'è solo un peccato, ed è quello contro lo Spirito Santo. Se io parlo contro un servo di Dio, se io giudico un servo di Dio che si sta muovendo per lo Spirito Santo, come Gesù stesso stava cacciando i demoni, e cosa fecero? Incominciarono a dire: egli li caccia per il principe di Beelzebul che è in lui. Ma egli disse: ogni peccato sarà rimesso, ma non quello contro lo Spirito Santo. Non bisogna mai giudicare, fratelli e sorelle, ma bisogna attenersi a quello che la Scrittura ci dice, che il fine del comandamento è l'amore. E il Signore, quando si esprimeva alle turbe, quando si esprimeva ai discepoli, diceva che nel mettere in pratica l'amore noi adempiamo tutta la legge. Ameremo quindi il nostro prossimo, dobbiamo amare quindi il Signore con tutte le nostre forze, e tutto ciò ci produce una vita sana, una vita equilibrata. Ora, cari nella grazia, cominciamo ad esaminare il soggetto di quest'oggi. Questa donna, non pensate che fosse una samaritana, assolutamente no. Essa faceva parte del popolo di Dio. Perché dico questo? Perché per certo essi non lapidavano lo straniero. La legge di Mosè, che conosciamo abbastanza bene, dichiarava la donna e l'uomo che venivano colti in stato di adulterio dovevano essere lapidati. Intanto il primo errore sta proprio qui, che non doveva essere lapidata soltanto la donna, ma doveva anche essere lapidato colui che era caduto con quella donna in adulterio. E il primo errore di fondo è anche questo: essi portarono solo la donna. Ma un'altra cosa che voglio focalizzare e che non voglio dimenticare nella predicazione: questa donna faceva parte del popolo di Dio, perché la lapidazione veniva applicata a chi faceva parte del popolo di Israele, non allo straniero. Si occupavano quindi di quello che era, vogliamo definirlo così, il recinto del popolo di Israele. Ma questa donna, colta in adulterio, quindi in pieno di peccato, viene portata davanti al Signore. Una domanda la voglio subito fare: il peccato c'era, era evidente. Cosa avremmo fatto noi? Io credo che l'avremmo lapidata insieme a quegli uomini. Perché oggi la religione sta diventando uno strumento per uccidere il prossimo. Ma qui la Scrittura quest'oggi ci conferma che Gesù è venuto per salvare il mondo, non per giudicarlo, perché il giudizio spetta al Signore. Ed essi si presentarono per giudicare e lapidare questa donna, e volevano prendere in contrapiede pure il Maestro. E gli dissero al Maestro: tu conosci bene la legge e tu sai che questa donna deve essere lapidata, cosa ne pensi tu? Essi stavano attendendo che il Maestro mettesse in risalto che cosa? Quello che essi conoscevano bene, cioè che quest'uomo stava con i peccatori e li portava alla salvezza. Essi vollero giocare in quello che per loro era la debolezza del maestro. In che cosa consisteva per loro questa debolezza? Che notavano che il ministero di Cristo era ed è un ministero di raccolta, di aiuto e di sostegno, perché egli è stato chiamato per aiutare noi uomini. La scrittura non ci presenta un uomo giusto, ma dice chiaramente in Romani capitolo 3, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi il primo punto che voglio farvi focalizzare del mandato di Cristo adesso è proprio che lui era un grande raccoglitore di compassioni, un grande uomo d'amore. Quando si trovò nella casa di Simone e lì vi era Maria che offriva al Signore, piangeva ai suoi piedi, Simone incominciò a dire: vedi, se egli fosse profeta, conoscerebbe i peccati di questa donna, che questa donna è una poco di buono. Ma il Signore, rivolgendosi proprio a quell'uomo, volle mostrare qualcosa che noi dobbiamo quest'oggi riflettere, e dice così: perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonato, perché ha molto amato, ma colui che ha poco è perdonato, poco ama. Luca 7,47. Quindi, focalizzando Simone e Maria, Simone era un uomo che non aveva molti peccati, ma amava poco Gesù confronto a quella donna. Maria invece riconosceva la sua condizione di peccato e riconosceva che l'unica via di uscita era Cristo, ma riconobbe in Cristo che cosa? Non un giudice, ma una culla d'amore. E oggi gli uomini hanno la necessità di avere una culla d'amore, dei servi, dei ministri che sappiano aiutare colui, colei che cade nell'errore, nel peccato. C'è qualcuno che può dire che non ha mai peccato? Se c'è qualcuno potrebbe alzare le mani, ma io non me la sento completamente di affermare ciò. C'è qualcuno che può dire: non sono combattuto nella mente, non sono combattuto nel cuore? Assolutamente no, tutti sono colpevoli di questo. Ed è scritto in Romani 3, ripeto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sapete la forza della Chiesa qual è? È proprio nel rincontrare, nel vedere questo Cristo che sul duro legno della croce ha espiato i nostri peccati, pure quelli che commetteremo domani. Egli li ha espiati ed egli stesso ci afferma questa sera: io non sono venuto per giudicare il mondo, ma sono venuto per salvare le anime. Questa salvezza è in lui. Ma voi vi immaginate se Cristo guardasse la Chiesa attraverso gli occhi di giudizio? Neppure gli angeli possono scampare, perché dice la scrittura che egli scorge temerarietà anche negli angeli. Ma egli riguarda ognuno di noi attraverso il sangue dell'agnello, ed egli non accusa la Chiesa, ma anzi notiamo nel libro dell'Apocalisse che l'accusatore, questo ministero negativo, lo ha soltanto Satana. Egli è l'accusatore dei santi, e sappiamo che è scritto un potente trionfo che sta per salire dalla terra quando i santi saranno liberati, e dice così: caduto, caduto è l'accusatore dei santi che li accusava notte e giorno. Egli sta per crollare, perché il Signore prenderà quelli che gli appartengono ed egli sarà abbattuto in terra e poi sarà inabissato in quel pozzo profondo dove verrà legato, e dopo i mille anni sarà gettato nello stagno di fuoco. E allora cosa vogliamo prendere? Vogliamo prendere il ministero satanico dei farisei accusatori? O vogliamo prendere il ministero di Cristo che era il riconciliatore, che è il riconciliatore, il raccoglitore, colui che viene vicino a noi e ci dice: non temere figlio mio, non temere figlia mia? Quante volte siamo stati raccolti dal Signore? E la scrittura ci mostra che solo, cari nella grazia, chi realmente aveva compreso quest'amore di Cristo che va oltre il pensiero umano e che ci dice attraverso Paolo che egli ha scelto le cose ignobili per svergognare le nobili, ha scelto le cose stolte per svergognare le savie, perché il savio pensa: la mia sapienza mi darà la salvezza. Il nobile pensa: io sono un uomo nobile, sono un giudeo consacrato a Dio. Possiamo rivedere il fariseo e il pubblicano. Il pubblicano doveva essere messo naturalmente fuori dalla chiesa per il fariseo. Ma quell'uomo era stato accettato dal Signore. E colui che è accettato da Dio, certo l'uomo non lo potrà, non potrà cambiare il disegno di Dio. Ma quel fariseo che naturalmente digiunava due volte alla settimana, che dava la sua bella decima all'interno della chiesa, che era appartato, si appartava di tutto, dalla testa ai piedi, ma nel suo cuore c'era la malvagità. E chi vede la malvagità nel nostro cuore? Il Signore riesce a vedere. E allora il mio fratello, la mia sorella, anche se zoppo, è parte del corpo di Cristo e quindi fa parte di me, perché siamo tutti quanti il corpo di Cristo e va aiutato, non va mai inabissato. E il Signore si rivolse a quegli uomini che erano lì con le pietre in mano, pronti a lapidare, e gli disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ascoltate bene, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Egli non disse chi non ha commesso l'adulterio, ma chi è senza peccato. Ora, fratelli, voglio farvi comprendere questa sera qualcosa di importante, che per una sola parola oziosa, una piccola parola oziosa, noi già siamo sotto giudizio. Non c'è via di scampo se non ci umiliamo nella presenza del Signore. Allora, se una sola parola è nelle condizioni di mettere il giudizio di Dio sopra di noi, ognuno di noi possiamo buttare chissà quante pietre giornalmente e dire: prima che io guardo la sorella il difetto, prima che io guardi il difetto nel fratello, prima che io guardi i difetti degli altri, devo pensare a me stesso. Posso solo pregare, è il massimo che posso fare, ed è questo che deve essere focalizzato nella nostra vita. Io mi rendo conto, e sono stato molte volte in mezzo a situazioni di sfoghi di fratelli, di sorelle, di fratelli che magari nella stanchezza hanno detto: io non credo che Dio mi ascolti, ho visto lo sfogo di molte care anime e spesso e volentieri non mi sono trovato, cari nella grazia, a volere giudicare quelle povere anime, ma sono stato lì a dire: non temere, farti forza. Certe volte ho sentito discorsi sconnessi e ho capito che quelle anime volevano semplicemente parteciparmi la loro sofferenza. Ma non potevo e non potrò mai giudicare il mio prossimo, pur se si trova nel peggiore peccato di questa terra, perché il Signore ci dice e ci insegna che Egli è il raccoglitore. Davide scrive: io ero sprofondato in un fango pantanoso. Chi lo sollevò da quel fango? La mano del Signore. Se il Signore ci dovesse guardare attraverso i nostri errori, nessuna carne potrebbe scampare. Ma ringraziamo il Signore per questo. Alleluia. Luca 6, 37 e 38 dice così: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato, vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura col quale misurate sarà misurato a voi. Come noi giudichiamo agli altri, Dio giudicherà a noi. Allora la migliore cosa è pregare. C'è un altro verso importante che dobbiamo afferrare e che è focalizzabile soltanto da una mente spirituale, Matteo 18,15, che dice così: ora se il tuo fratello ha peccato contro te, va e riprendilo fra te e lui solo. È grave quando una persona viene ripresa da terzi. Se tu hai un problema con una persona, devi affrontarla tra te e quella persona, ma non cercando di giudicare, ma cercando di raccogliere. Se poi non ti ascolta, avrai un testimone. Se a quel punto non ti ascolterà neanche col testimone, allora ci sarà la Chiesa, ma mai di fronte ai pagani, a coloro i quali sono fuori la Chiesa, perché la Scrittura dice: guai a coloro i quali causano gli scandali. E quando gli uomini scandalizzano i popoli, scandalizzano le anime nuove, essi hanno preso una macina e se la sono attaccati al loro collo. Ma noi vogliamo questa sera ringraziare il Signore, perché il Signore è grande e misericordioso. Io certe volte, fratelli e sorelle, sono lì a vegliare e quante volte mi rendo conto che magari una sorella o un fratello è più debole di qualcun altro, ma dentro me sento una maggiore responsabilità per quelle anime, perché mentre guardo quella che tra virgolette è più spirituale, dico, quella è una pecora più grassa, potrà magari affrontare il deserto in modo migliore, ma quella più debole va fasciata. Non va trattata male, non si dicono parole di repulsione o magari si cerca di scartare perché magari è una persona che non riesce a rispondere a quelle che sono il top delle qualità della Chiesa. Quante volte vedo meschini fratelli o sorelle che stanno lì ore e ore a parlare, hanno la grande necessità di sfogare, che cosa facciamo? Il Signore è stato il nostro grande raccoglitore e spesso penso, ma se il Signore ha avuto pietà di me, io credo che devo cercare di essere non come quel creditore spietato. La conoscete la testimonianza di quel creditore spietato? Era un uomo che aveva accumulato un debito e dopo aver accumulato questo debito, il re lo chiamò. Egli doveva pagare il debito perché viceversa la sua esistenza finiva in carcere, gli veniva tolto tutto. E quando si trovò di fronte al re, il re, avendo compassione, lo liberò di quel debito. Ma sapete che fece quell'uomo? Quando uscì da quel luogo, si ricordò ed incontrò una persona che gli doveva anche a lui a sua volta un debito. E sapete cosa fece? Fece qualcosa di terribile, prese quell'uomo e lo stava uccidendo. E quando il re venne a sapere questo, lo riprese e gli diede la punizione che egli meritava. Oggi la Chiesa spesso agisce in questo modo. Non si ricorda dei peccati che il Signore ci ha purificato e come il Signore ci ha perdonato e cominciamo a guardare gli altri. Magari entra un'anima nuova e noi vorremmo che già quell'anima nuova faccia chissà che cosa. Io conosco persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo dopo 12-14 anni, ma il Signore ha avuto il suo tempo. Io conosco persone che sono diventati predicatori magari dopo 15 anni, 20 anni della loro vita di fede. Il Signore si compiace come Lui vuole, però ricordiamoci una cosa: se pettiniamo tutti quanti i nostri capelli, capite l'allegoria di quello che sto dicendo? Qualche nodetto esce a tutti, fratelli e sorelle, e chissà quanti nodi escono da ognuno di noi. E allora cerchiamo di amarci gli uni con gli altri, perché tutti quanti abbiamo bisogno dello Spirito Santo e del sangue dell'agnello. E allora, stando tutti quanti insieme, uniti, quando vediamo il fratello o la sorella peccare, ci avviciniamo e dobbiamo dirgli: fratello, sorella, non temere, io sono pure con te, ti aiuto, preghiamo insieme. Ma se io vado in un uomo, in una donna e gli dico il tuo peccato è questo, andrai all'inferno, morirai. Oh, così tu stai dicendo a quell'anima, io sono spregevole. O peggio ancora, Dio forse è un Dio spregevole. Gesù questa sera ci dice che Egli è venuto non per giudicare, ma per salvare il mondo. E noi dobbiamo essere dei trasmettitori di questo Evangelo, dobbiamo essere pacati, dobbiamo raccogliere le anime con amore. Non amo mai i giudizi, non amo mai l'impertinenza, non amo mai l'arroganza, ma so che Gesù stesso ha sempre raccolto con amore. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Se ne sono tutti quanti andati. E allora quella donna si trovò di fronte all'unico uomo che non aveva peccato. Vedete, tutti se ne erano andati, ma solo uno aveva il diritto di rimanere lì, solo l'unico giudice che poteva giudicare. E sapete cosa risponde il giudice? Neanche io ti condanno, non so a voi, ma io gioisco perché l'unico che ha diritto di giudicarmi non mi ha giudicato. E così non giudica la Chiesa. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Siamo nelle condizioni di fare un processo per una parola di un fratello, per una parola di una sorella, per un momento di un fratello, per un momento di una sorella? Ma voi vi immaginate che questa donna aveva commesso adulterio? Era il peggiore peccato. Potremmo citare Davide. Davide sotto la legge peccò di adulterio e di omicidio. Ma quando egli si umiliò sotto la legge, fratelli e sorelle, lui doveva essere lì lapidato. Ma attraverso l'umiliazione nella presenza del Signore, il Dio gli fece grazia. Oh fratelli, quanti uomini giudicano, quanti uomini sono pronti a dire: quel tale uomo è scaduto dalla grazia, quel tale uomo morirà, o viceversa quella data donna non ce la farà. Ma ringraziato il Signore, perché verrà il giorno in cui il pubblicano si leverà a testa alta perché è giustificato da Dio, e il fariseo invece crollerà in basso perché si è comportato da giudice. Qual è la veste che vogliamo intraprendere? Quella di giudici o quella di aiutatori dell'opera del Signore? Vogliamo essere degli aiutatori? E ogni giorno chiedo al Signore, sapete che cosa? Non mi fare dimenticare mai i miei errori. Non li voglio dimenticare. Proprio perché tu riconosci la tua vita, la bassezza, perché noi servi siamo piccoli. Per questo io ti ho portato avanti e ti continuo a portare avanti. Ma quando un uomo entra nella fase dell'orgoglio e pensa che egli è il perfetto e gli altri sono gli imperfetti, entra in un'arroganza che prima o poi lo porterà o la porterà alla disfatta. Non parliamo mai male di alcuno. La maldicenza, la lamentela fu quella che fece cadere Israele nel deserto, ma noi vogliamo rimanere fedeli al Signore e ricordarci ogni giorno la cava dove il Signore ci ha tratti fuori. E come dice Pietro per lo Spirito Santo, non siamo stati riscattati né con oro e manco con argento, ma col sangue prezioso del Signore Gesù Cristo. E dico a tutti quanti, affinché comprendiamo che il Signore ama un popolo che si umilia ai piedi del Signore. Quando entrate nella confusione, quando dite dentro di voi: ma il Signore mi comprende, mi capisce, ma il Signore comprende le mie debolezze, comprende qual è la mia situazione, ebbene, Ebrei 4:15, perciò che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa compatire alle nostre infermità, anzi che è stato tentato in ogni cosa simigliantemente senza peccare. Cari nella grazia, egli ci comprende. Egli comprende quando il diavolo ci combatte nella mente e nel cuore, quando il diavolo cerca di adescarci. Ma egli è stato provato ed ha vinto, ed egli è venuto attraverso lo Spirito Santo, Atti degli Apostoli capitolo 2, dentro di noi, proprio per non lasciarci orfani e sballottati dal padre della menzogna del presente secolo. Ma attraverso lo Spirito Santo egli ci dà la forza e la potenza dinamica di uscire fuori dal peccato. E noi ringraziamo il Signore, perché l'uomo non ci può comprendere. Il sacerdote, come al tempo di Anna, non poteva neanche avere la rivelazione di quello che Anna stava attraversando, ma lo Spirito di Dio aveva visto la necessità di questa donna. E mentre il sacerdote diceva ubriaca, il Signore aveva già compiuto che attraverso di lei doveva venire quello che ella bramava: il Samuele, il profeta dell'Iddio vivente. Potremmo citare tanti uomini, gli uomini che Dio si scelse, e potremmo citare Salomone, potremmo citare Sansone, potremmo citare Davide, potremmo citarne chissà quanti, anche Pietro. Erano uomini che hanno espresso una natura che li portava a cadere, a sbagliare, ma lo Spirito di Dio da un lato ha mostrato la loro debolezza, da un altro lato ha mostrato la potenza di trarli fuori pure dai legami della morte e del peccato. E noi ringraziamo il Signore E teniamo a mente che mentre noi ci umiliamo nella presenza del Signore e confessiamo i nostri peccati, il nostro nome è confermato nel libro dell'agnello della vita e siamo scritti in quel libro meraviglioso. Ma quanto ai giudici, noi vediamo che il Signore era lì che scriveva per terra. E quello scrivere per terra che ancora avviene, contro i quali si alzano per giudicare il prossimo, sapete cosa significa? Vogliamo andarlo a trovare in Geremia 17:13? Oh Signore, speranza di Israele, tutti quelli che ti lasciano saranno confusi e quelli che si rivoltano indietro da me saranno scritti nella terra, perciò che hanno abbandonato la fonte delle acque vive, il Signore. E Gesù completa questo capitolo dicendo alla donna: vai, non peccare più, come aveva detto anche al paralitico dei 38 anni che era stato lì a motivo del peccato, ma completa dicendo: io sono la luce del mondo e chi cammina attraverso me, quindi attraverso la parola, non avrà problemi, non si troverà in mezzo alle tenebre. Noi abbiamo la necessità di camminare con Lui. E dico ai giovani, dico ai meno giovani, se siete in mezzo alle tentazioni, se siete in mezzo alle prove, non fate mai l'errore di lasciare la Chiesa, ma continuate a venire nella Chiesa. Non ve lo dico perché mi trovo sopra un pulpito, ma ve lo dico perché io mi sono trovato seduto dove vi trovate voi, e quando sono entrato per le prime volte in Chiesa, magari qualcuno da fariseo mi incominciò a dire: oh, ma se continui ad andare nei locali notturni tu morirai, andrai all'inferno. E io mi sono preso però di forza e ho detto: bene, sto sbagliando, so che questo è errato e lo affermo, per me questa è la mia vita, ma mi sto innamorando di questo Evangelo, e allora io, anziché ritornare al mondo come molti fanno perché si impauriscono di queste parole che sono errate, perché sia i giovani che meno giovani devono essere incoraggiati, non giudicati, continuai a venire nella Chiesa del Signore. E venendo nella Chiesa del Signore, quella parola che mi bombardava fu in grado di farmi lasciare i locali notturni, fu in grado di farmi lasciare i peccati che a Dio in modo particolare davano fastidio, e sono qui sopra il pulpito. Non lasciare mai la Chiesa, non abbandonare il luogo che tu frequenti, perché nella tua mente so che il diavolo ti dice: ma che ci vai a fare in Chiesa? Non vedi che la tua vita è un frantumi? Non vedi che la tua vita è immersa nel peccato? Ma lo Spirito di Dio questa sera ti dice: non lasciare la Chiesa, perché non sei tu a cambiare, ma sarà lo Spirito di Dio ad aiutarti ad uscire fuori dal peccato. Vogliamo benedire il Signore. Non è la forza dell'uomo. Tutti hanno peccato, Romani 3, e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue dell'agnello. E allora continuiamo e aiutiamo il debole, fasciamo lo stanco, l'afflitto solleviamolo, aiutiamoci gli uni con gli altri, perché sappiamo che mentre Israele marciava nel deserto, sicuramente qualche fratello perdeva la forza e crollava nel deserto. Magari era una persona un po' anziana, e dietro chi c'era? Arrivava un giovane, forse era lo stesso Giosuè, e arrivava lì e gli diceva: fratello mio, vieni qui, aggrappati alla mia spalla. E magari Giosuè sentiva il peso di quell'anziano, ma ne arrivava un altro fratello e gli diceva: eccomi, ci sono pure io. E più siamo, più possiamo aiutare i nostri fratelli. Mosè fu sostenuto da Araon ed Ur. Quanti Araon ed Ur Dio ha bisogno? Il Signore se ne istituisce nel mondo chissà quanto. Vogliamo essere Araon ed Ur, o vogliamo noi stare lì sempre a giudicare, a vedere gli errori, o incominciare a dire: oh, ma quel fratello prega poco, oh, ma come predica quello, oh, ma quella sorella chissà quando viene. Aiutiamoci gli uni con gli altri, perché tutti quegli uomini fecero cadere le pietre. E solo uno resta in piedi di fronte a tutto il mondo, ed è il Signore Gesù Cristo, il padrone del cielo e della terra. Fratelli, vi voglio bene e dico sempre una cosa: quando pensate che il pastore, i predicatori sono degli uomini invincibili, state pensando la cosa più stupida che possa esistere, ma pensate in noi uomini, anche noi deboli, che riusciamo ad avere forza soltanto dallo Spirito di Dio. Anche noi, fratelli, siamo in balia di tutti gli attacchi del male, ma come Samuele possiamo dire: Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorso. E credetemi, non lo possiamo dire in virtù della nostra forza, della nostra intelligenza, della nostra capacità, ma lo possiamo dire soltanto, come dice Paolo, in virtù di colui che ci fortifica, che è il Signore Gesù Cristo. E a Lui sostavio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.